podcast della Chiesa Adi Milano Baggio. Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio.
Carissimi, rivolgo un caro saluto nel Signore a ognuno di voi e spero di trovarvi in buona salute con le vostre famiglie. Vi invito subito ad avvicinarvi alla parola di Dio con me e ad aprire la Bibbia al capitolo 3 del libro dell'Ecclesiaste. Nei primi 8 versi che leggeremo, vedremo come Re Salomone, che è lo scrittore, spiega che per tutte le cose c'è un tempo fissato da Dio. È scritto così: per tutto c'è il suo tempo. C'è il suo momento per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare ciò che è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per far cordoglio e un tempo per ballare, un tempo per gettar via pietre e un tempo per raccoglierle, un tempo per abbracciare, un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Vediamo come qui la sapienza di Salomone prenda diversi aspetti che sono opposti e li accosta tra di loro. Perché lo fa? Lo fa per mostrare che nella vita naturale non c'è niente che possiamo definire stabile per sempre. In tutto questo il tempo fa la differenza. A volte accade in modo ripetitivo, come avviene per il sole che splende durante le ore del giorno e a seguire le stelle brillano nel cuore della notte e poi il giorno dopo si ricomincia da capo. Comunque il tempo non è nelle mani del caso, come il momento per nascere e quello per morire, ad esempio, ma è nelle mani di Dio. Ora, ogni coppia di questi opposti che abbiamo letto meriterebbe di essere approfondita. Come questa affermazione, c'è un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci nel verso 5. Ma oggi ci soffermeremo con l'aiuto di Dio sulla seconda parte del verso 6, che rileggo. Ovvero è scritto: c'è un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Questo richiama subito alla mente quella diffusa abitudine ad ammucchiare le cose. Non so se la conoscete. Quante volte di fronte alla scelta la butto o la tengo? Quella cosa che ci è passata tante volte per le mani l'abbiamo parcheggiata in soffitta o in cantina o nel box per chi ce l'ha. Per quanto mi riguarda, il mio luogo preferito è proprio il box, un vero refugium peccatorum. Nel box c'è dentro di tutto, fuorché l'auto. L'auto qui non è praticamente mai entrata. È vero che qualche volta le cose conservate, che vuol dire anche custodite, vuol dire anche mantenute, tornano utili, ma nella maggior parte dei casi ingombrano per anni degli spazi vitali prima di finire in discarica. Così la decisione di buttar via può risultare dolorosa e cerchiamo di rinviarla. Poi accade qualcosa che ti obbliga e il tempo di conservare finisce, come ad esempio quando devi fare un trasloco. E allora buttar via diventa una cosa necessaria e anche utile. Dopo questa lunga premessa, veniamo al messaggio spirituale. Come prima cosa il Signore ci dice che è tempo per conservare il nostro cuore. Proverbi 4:23 così ci esorta: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita. Questa parola ci invita a essere guardiani di noi stessi, per salvaguardare l'integrità della nostra vita morale e spirituale che tanto determina la vita fisica, come pure il viceversa. In 2 Corinzi 13,5 l'Apostolo Paolo a questo riguardo scrive: «Esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo». In tempi moderni come il nostro sembrerebbe un invito ad effettuare un monitoraggio continuo della qualità dell'acqua che alimenta il nostro cuore, così da scoprire per tempo la presenza di eventuali inquinanti. E quando li scopriamo, non ignoriamoli, non facciamogli indifferenti, non parcheggiamoli, non rinviamo. Anche l'Apostolo Pietro nella prima lettera, nel capitolo 2, nei primi tre versi, diventa ardito e ci presenta alcuni esempi tra i tanti pericolosi inquinanti delle sorgenti del nostro cuore. Lo fa quando dice: «Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono». Sì, per tutto c'è il suo tempo. E credo proprio che il Signore ci stia dicendo che è sempre il tempo per conservare il desiderio di essere alimentati dalla parola di Dio, il puro latte spirituale, quello che ci fa realmente crescere. La versione Luzzi o riveduta rende bene questa esortazione a desiderare, che traduce con appetite il puro latte spirituale. Allora, è proprio il caso di dirlo, beviamone a sazietà, perché chi è in Cristo ha già gustato che il Signore è buono. Ma lui ci sta anche dicendo che è giunto il tempo per buttar via, gettare lontano, liberarci, sbarazzarci da ogni cosa che costituisca un intralcio, un ingombro, un impedimento, un pericolo per il nostro cuore e per la nostra salute. Tra quelle da non conservare ci sono le cose superflue, quelle che non sono né necessarie né tantomeno indispensabili, sono semplicemente cose in più, ne possiamo fare a meno. Ora, Dio ci aiuti a distinguere il superfluo dall'essenziale, perché a volte proprio non ci accorgiamo che dai oggi, dai domani, tanti nostri interessi possono diventare una vera e propria zavorra che appesantisce la nostra corsa cristiana e la rende molto, molto più faticosa. Tra i tanti esempi di zavorra da buttare via ci sono la scontentezza, l'ingratitudine, l'orgoglio, l'egoismo, l'invidia, la gelosia, l'intolleranza, il risentimento, la critica, il mormorio, l'impazienza. Sono tutti esempi di bersagli mancati che ai nostri giorni si tende ad accettare come normali, tanto che un affermato scrittore evangelico li ha definiti peccati rispettabili. Però il pensiero di Dio, anche questo lo sappiamo, non comprende le mezze tinte. Infatti in Romani 13,12 l'Apostolo Paolo ci invita con chiarezza a scegliere. Lo fa quando dice: «La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce». A Paolo si unisce lo scrittore della lettera agli Ebrei. E lui nel capitolo 12, nei primi due versi, ci esorta così: «Deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta». Certamente, carichi, non si corre bene, anche questo lo sappiamo. Veniamo ora a una questione delicata, con la quale concluderò. Il Signore ci chiede anche di buttar via cose di valore, ma che sono nocive e pericolose per la nostra salute. L'esempio biblico che ora ascolteremo, che è molto forte, si trova in Atti, capitolo 19, nei versi da 13 a 20. Qui l'Apostolo Paolo stava evangelizzando nella città di Efeso. Lì ad Efeso incrociò 7 esorcisti itineranti. Questi scimmiottavano il nome di Gesù. Perché lo facevano? Perché speravano di liberare qualcuno dagli spiriti maligni. E dicevano così: io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia. Ma a un certo punto uno spirito maligno rispose loro: conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E quei 7 finirono davvero molto male. Tutti gli Efesini ne vennero a conoscenza e furono presi da timore, dice la parola. Pensate che in quella circostanza non ci fu alcuna predicazione del Vangelo. Eppure, nei versi da 18 a 20 è scritto che molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portarono i loro libri e li bruciarono in presenza di tutti, e calcolatene il prezzo, trovarono che era di 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. Comprendiamo bene che il valore economico di quei libri era enorme. Si dice che fosse pari allo stipendio di ben 135 anni di lavoro. Quindi dobbiamo proprio dire: Dio ci guardi da tante cose di valore o di apparente valore che fanno però un gran male. Alcune di queste sono pronte ad entrare nel cuore dalla finestra degli occhi e a prenderne il possesso. Allora stiamo attenti a quello che guardiamo e a quello che guardano i nostri figli. Non attardiamoci a osservare quelle proposte indecenti di cui la rete abbonda. Al contrario, diciamo: no, grazie, io e la mia famiglia apparteniamo a Cristo. Questo messaggio si conclude qui. Lascio ognuno di voi verificare davanti al Signore e allo specchio della sua parola come stanno le cose. Cristo è la parola e parla. Il suo desiderio è che la sua Chiesa sia sana. Per questo oggi ci ha detto: c'è un tempo per conservare e un tempo per buttar via. E ci dice anche: chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Fratelli e sorelle, affidiamoci a Gesù. Da Lui verrà il nostro aiuto. Dio ci benedica.
Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci, visita il sito web adimilano.it.